Sono grato al Signore di trovarmi qua in mezzo a voi e per dirvi la verità mi tremano pure le gambe. E qualche pastore mi ha detto, è un buon segno, vuol dire che sei ancora sottometto al Signore, perché parlare da parte del Signore non è facile, è una grande responsabilità. Non siamo qua in un partito politico che tu puoi sparare quello che ti pare, lo realizzerai o non lo realizzerai, chi se ne frega. Ma siamo qua perché c'è un Dio che dice le cose vere. Amen. Se ci alziamo in piedi, leggeremo per il tempo che ho da condividere insieme a voi questo passo. È un incoraggiamento che il Signore vorrebbe dare a qualcuno stamattina. Nel libro di Matteo, capitolo 20, al verso 20, leggiamo dal verso 20 al verso 24, poi andremo a leggere dal verso 29 a 34. Se l'abbiamo preso tutti, diciamo amen. Allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per fargli una richiesta. Ed egli le domandò, che vuoi? Ella gli disse, di che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. Gesù rispose, voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere? Essi gli dissero, sì, possiamo. E gli disse loro, voi certo berete il mio calice, ma quanto al sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal Padre mio. I dieci, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli. Sottolineiamo questo. I dieci, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli. E sottolineiamo anche il verso 20, dove la Bibbia ci parla di questi due figli, di questa donna, Giovanni e Giacomo. Poi andiamo al verso 29. Mentre uscivano da Gerico, una gran folla lo seguì. E due ciechi seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare, «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» Ma la folla li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte, «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» Gesù, fermatosi, li chiamò e disse, «Che volete che io vi faccia?» Ed essi, Signore, che i nostri occhi si aprano. Allora Gesù, commosso, toccò i loro occhi e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Signore, ti ringrazio per questa parola tua. Lo hai mandato per guarirci. E non solo una guarigione fisica, ma anche spirituale e soprattutto spirituale. Ti prego che essa possa adempiere lo scopo suo anche in questa mattina per la potenza dello Spirito Santo che accompagna la tua parola. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Ci accomodiamo, vi prego, fratelli. La folla. Cosa fai nella folla? L'ho condiviso la domenica scorsa con i miei cari fratelli di Foligno e io spero stamattina di non annoiarvi, di farvelo ascoltare di nuovo. La folla. Cosa fai nella folla? La folla, ho cercato un po', oltre che a immaginarmi, fare la mia definizione personale della folla. Ho guardato un po' nel dizionario. Cos'è la folla? Hanno dato una cosa semplice. La folla è una moltitudine anonima di persone. E io sono d'accordo. La folla è un insieme di persone che forse hanno qualcosa in comune, anche tante cose non in comune. E nella nostra vita quotidiana ci troviamo in mezzo a delle folle, l'ho chiamato mini folle. Amen. Nell'ambito del lavoro, nell'ambito familiare, nell'ambito scolastico, e possiamo andare avanti così, ci troviamo in mezzo a delle folle. La folla per me è lì dove ti trovi ogni giorno. La folla è costituita di tante persone, come l'ho detto prima, che potrebbero avere cose in comune, ma anche tante cose diverse. Nella folla ci sono persone intelligenti, ci sono persone meno intelligenti, ci sono filosofi, c'è di tutto. Amen. Questa è la nostra folla, perché qualcuno mi potrebbe dire, sì fratello, tu parli di folla, io oggi non è più quella folla che seguiva Gesù, no? Quelle persone numerose che seguivano Gesù. Ma oggi abbiamo, ognuno di noi nel suo ambito di ogni giorno, la sua folla. E la storia che abbiamo letto qualcosa, vi ho fatto leggere i due primi versi per farvi accorgere di una cosa molto importante. Si parla di Giovanni e Giacomo, che erano i figli di Zebedeo, un uomo che aveva due figli che erano discepoli, anzi erano apostoli di Gesù. Questa donna la vediamo che fa una richiesta a Gesù. Io vorrei Gesù, ti prego che nel tuo regno si siedano questi due figli miei alla tua destra. E poi abbiamo letto dopo che gli altri 10, parlando degli apostoli, gli altri 10 si sono indignati di questa richiesta di questa signora. Non voglio entrare nei dettagli, questo per farci comprendere un po' in questa storia che andremo a vedere, l'incontro di Gesù con questi due ciechi. Voglio farvi notare la presenza, anzi, la parola di Dio ci fa notare la presenza effettiva, oltre che alla folla, oltre che a tanta gente, che li possiamo chiamare anche dei discepoli, ma soprattutto la Bibbia ci dà certezza che c'erano questi 12 apostoli nella folla. Questi 12 apostoli, quelli che erano più vicini, che passavano più tempo con Gesù, che conoscevano il programma di Gesù. Se gli altri in mezzo alla folla possiamo dire che non sapevano tutto, ma questi due 12 discepoli erano in mezzo alla folla. Io vorrei che tu ti veda come uno di questi 12, perché tu hai conosciuto Gesù, perché hai una relazione con Gesù, una relazione che quelli della folla non ce l'ha. Quelli che lo seguono magari per i miracoli oppure per avere solo i bisogni loro. Ma questi 12 sapevano del cuore del Signore. Allora ci sono questi due ciechi che hanno un bisogno, un grande bisogno. Gridano a Gesù perché hanno sentito che passava il Signore. Gridano, la Bibbia ce lo dice, gridano a Gesù. Ma una cosa noto, non vediamo la reazione di questi 12, ma anche uno di loro che si preoccupi del grido di questi due ciechi. Anzi, la Bibbia ti dice che la folla si è messo a fare tacere questi due questi due ciechi. E quando vedo la folla, mi chiedo, tu e io in mezzo alla folla, cosa facciamo? Cosa fai in mezzo alla folla? Il problema non è essere o trovarsi in mezzo alla folla, ma il problema è cosa facciamo in mezzo alla folla. Cosa facciamo per gli altri? Cosa facciamo per il regno di Dio? Cosa facciamo per Gesù? Cosa facciamo per Dio in mezzo alla folla? Gesù ha detto, ti prego Padre, non di toglierli dal mondo, parlando dei suoi discepoli, ma di preservarli. Allora la nostra preghiera non potrebbe essere, Signore, toglimi in mezzo alla folla. Ve l'ho detto prima, la nostra mini folla è lì dove ci troviamo, in quella famiglia dove sei nato, in quel lavoro lì dove lavori, è lì la tua folla. In quella scuola, in quella classe, è lì la tua folla. Ma cosa ci fai per il regno di Dio? Si sono messo da gridare e nessuno, anzi la folla, si è messa a riprendere questi due ciechi per farli tacere. E nemmeno uno di questi, non li voglio chiamare solo discepoli, perché lo sappiamo fra discepoli e apostoli, lo sappiamo tutti, c'è una bella differenza. Gli apostoli passavano tutto il loro tempo con Gesù. Sapevano della missione di Gesù. Sapevano di questa parola che dice Gesù andava di luogo in luogo facendo del bene a tutti. A tutti lo sapevano. Forse gli altri in mezzo alla folla non lo sapevano, ma quelli di Odici lo sapevano. E non vediamo l'intervento di nessuno di loro per aiutare questi due ciechi che tra l'altro non potevano seguire la folla, non potevano raggiungere Gesù. Cosa fai in mezzo alla tua folla? Almeno uno di loro, penso, no? Perché la Bibbia ci dice che se due ciechi gridavano 12 persone in mezzo alla folla, nessuno per aiutare questi poveracci. Niente, non hanno fatto niente. Forse è il tuo caso, intorno alla tua folla, in famiglia, a scuola, c'è un grido silenzioso, tu vedi una situazione, tu vedi un problema, vedi uno di quelli che soffre, e quando parlo di soffrire non parlo soltanto di una sofferenza visibile o una sofferenza materiale, c'è un bisogno che tu vedi ogni giorno, ma che cosa fai tu, cosa faccio io per aiutarli a raggiungere Gesù? Cosa facciamo nella nostra folla? Marco 10, 46 a 52 ci parla anche di un'altra storia un po' simile a questa. È un cieco molto popolare, molto conosciuto nella storia biblica. Si chiama, chi ha immaginato? Bartimeo. Questo uomo, anche lui era cieco e aveva un grande bisogno. Ma ciò che mi colpisce sempre è questo fatto di trovare i discepoli in mezzo alla folla, ma che non aiutano Gesù ad aiutare questa gente. I discepoli, addirittura gli apostoli, in mezzo a questa folla che, tra l'altro, è sempre problematica. La folla non aiuta né Gesù né gli uomini, anzi molto spesso vediamo la folla essere d'intralcio, essere un problema, ma tu e io come discepoli di Gesù, cosa facciamo noi? A volte anche mi sembra che ci mimetizziamo, ci sono riusciti, alla folla. Vero? Quello che fa la maggioranza mi allineo. Quello che fanno tutti, faccio lo stesso e sto tranquillo. Mica fai qualcosa di diverso, ma chi sei? Invece il Signore ci chiama a essere diversi in mezzo alla folla. Questo cieco Bartimeo, anche lui grida al Signore. Grida, ha bisogno dell'intervento, dell'aiuto del Signore, e nessun discepolo in mezzo alla folla per aiutarlo. Nessuno, ma nessuno. E vediamo sempre Gesù che chiama, fatelo chiamare. Gesù deve fare proprio tutto, nonostante la presenza dei suoi discepoli in mezzo a lui, intorno a lui. Ti voglio ricordare, fratello caro, sorella cara, che Gesù mi ha salvato pure te. Non era solo l'unico scopo suo. Ti ha salvato anche per poter aiutarlo. La Bibbia dice che siamo dei collaboratori suoi. Ma come collaboratori cosa facciamo intorno a lui? Lavorare insieme per uno scopo unico, per lo stesso scopo. Gesù vuol fare del bene, vuol salvare, vuol guarire, vuol liberare. Ma tu e io cosa stiamo facendo intorno a lui? Forse mi dirai stamattina, fratello, stai esagerando. Forse stai esagerando, ma ascolta ciò che ci riporta in Matteo 15, dal verso 21 a 28, nella storia dell'incontro di Gesù con la donna cananea. C'è questa donna cananea, sempre bisogno. Il punto che abbiamo in comune tutti gli uomini, siamo tutti bisognosi del Signore. Che ne siamo consapevoli o no, c'è un bisogno nella nostra anima, nel nostro cuore, nel nostro corpo. C'è sempre un bisogno che soltanto Gesù può colmare. E questa donna aveva una figlia tormentata da molto tempo da uno spirito cattivo, da uno spirito maligno. E probabilmente avrà cercato chissà dove la soluzione. Poi un giorno ha sentito che c'è uno che la poteva aiutare. Trova questa persona in Cristo Gesù e va lì, e va lì da Gesù. Prega, la Bibbia ce lo dice, prega Gesù e disse: c'ho mia figlia che è molto tormentata e io ho fede che tu la puoi guarire. La Bibbia ci parla sempre della folla. Era una donna in mezzo alla folla, sempre questa folla che seguiva Gesù con i suoi discepoli di mezzo. E questa donna incontra Gesù e chiede aiuto a Gesù. L'unico intervento dei discepoli, pensate un po', cosa dicono a Gesù? L'unica preghiera che possono fare a Gesù, l'unico aiuto che possono per questa donna, lo troviamo al verso 23. Mandala via, perché ci grida dietro. Addirittura, non solo non aiutano questa donna, ma addirittura chiedono al Signore di mandarla via. Tu mi puoi dire adesso, io non lo farei mai, io non posso fare una cosa del genere, perché leggendo tu e io fa, cioè, come la prendiamo questa storia? Una donna che viene da Gesù e che grida aiuto a Gesù e i suoi discepoli, non la folla, la Bibbia ci parla dei suoi discepoli, che dicono a Gesù, mandala via, ci sta disturbando, ci sta perturbando, ci sta dando fastidio. Chissà quante volte la tua, la mia reazione davanti a un bisogno dove potevamo fare qualcosa, anche il minimo. E io penso che questi discepoli, anche se non potevano direttamente aiutare sta donna, potevano parlare a Gesù, potevano intercedere per questa donna. Era il minimo che potevano fare, dire a Gesù, oh che compassione, c'è una donna qua che piange. Potevano portare a Gesù il problema di questa donna. Ma guardate un po' com'è il nostro cuore. E tu mi puoi dire, quelli erano i discepoli, erano gli apostoli che hanno vissuto con Gesù. Per questo il Signore dice che il cuore dell'uomo, e questo è il problema. A volte abbiamo più bisogno di compassione nel nostro cuore per guardare intorno a noi e aiutare gli altri. Compassione. Tutto quello che trovano a dire, Signore, mandala via. E mi veniva in mente, volevo dire a questi fratelli, ma che ve ne frega? Se almeno non la potete aiutare, potete anche stare zitti, no? Non è che potete stare zitti, invece di dire una sciocchezza del genere? Mandala via. Allora non avete capito niente della missione di Gesù. Fate fatica a comprendere la missione di Gesù. Gesù non è venuto soltanto per salvare la nostra anima, sì che è la missione principale, ma ha sfamato pure la gente, ha scacciato i demoni, ha guarito. Cosa non ha fatto il Signore per noi? E poi la Bibbia dice, sempre al verso 23, i suoi discepoli si avvicinarono a lui per dire questa richiesta. Si avvicinarono a lui, vuol dire che non erano vicini a lui, erano in mezzo alla folla. E io penso dispersi nella folla. Allora dovevano essere gli occhi, gli orecchi, le mani, i piedi del Signore in mezzo a quella folla. Gesù li aveva messo in quella folla per poter vedere quello che lui, Dio essendo Dio, ma essendo anche un uomo, non poteva vedere, non poteva sentire. Perché vi immaginate circondato dalla folla? Avrebbe bisogno Gesù della gente un po' sparso dappertutto per portare a lui le richieste della gente. Cosa fai in mezzo alla tua folla? Aiuti persone a raggiungere Gesù? O non fai proprio niente? O addirittura fai come questi discepoli? Li cacci ancora più lontano di quanto lo sono. Forse non con le tue parole, con le tue azioni, con il tuo agire, con il tuo comportamento, con il tuo carattere. Stai facendo allontanare sempre di più la gente che già hanno un gran bisogno di Gesù. Signore, aiutaci a sapere quello che siamo in mezzo a questa folla dove ci troviamo tutti i giorni, al lavoro, a scuola. Non lo so dove ti trovi tutti i giorni, è lì la tua folla, Non pensare che avrai una folla come quella che seguiva Gesù. È lì la tua, la mia folla. E ogni giorno il Signore ci sta guardando. Naaman, conosciamo la storia di Naaman, poi chiudo. Naaman era un ufficiale dell'esercito siriano, era un uomo molto stimato, era un generale, si può dire oggi, dell'esercito siriano, ma aveva un problema. Diciamo che aveva bisogno di Gesù, facciamo la corta così, aveva bisogno del Signore Gesù per la sua guarigione, perché era lebbroso. Nella sua casa, nella sua folla, c'era una ragazza di niente, di nulla, una schiava che era stata portata nella casa sua al servizio di sua moglie. Lei non ha fatto come questi discepoli oppure come questi apostoli. Chissà quanta conoscenza aveva del suo Dio, ma diciamo che aveva una fede nel suo Dio. Forse non aveva manche una comunione, una relazione così grande come avevano questi apostoli, questi discepoli. Ma lei ha fatto qualcosa. Ha detto: io conosco uno che può risolvere il tuo problema. Io conosco un Dio che ti può aiutare. E lei ha indicato dove si è dato da fare, fratelli. Voi vi immaginate? Io penso che avrà detto: venite con me, vi porto, perché sapeva dove c'era l'uomo di Dio Eliseo. Io penso avrà: venite con me, li avrà portati, come questi discepoli avrebbero dovuto fare per portare quei bisognosi a Gesù. Questa ragazza, questa fanciulla di niente, ha portato il generale dall'uomo di Dio che fu guarito. Cosa fai nella folla? Cosa fai nella folla? C'è un mondo intorno che guarda ma non riesce a vedere, che sente senza capire, è coperto di lebbra e grida aiuto anche senza voce. Non facciamo bene a mimetizzarci nella folla, a conformarci alla folla, a fare come fanno tutti, a essere come tutti. Dobbiamo essere gli occhi, le mani, i piedi di Gesù in mezzo alla nostra folla. Concludo così. Per due volte Gesù, in mezzo alla folla, ha chiesto ai suoi discepoli di dare da mangiare alla folla. Per due volte. Sapete cosa hanno fatto? Gesù lo sapeva. Gesù sapeva quello che avrebbe fatto. Ma loro non sono riusciti. Non perché non potevano, tanto è vero che Gesù dopo li riprende. Ma non avevano abbastanza fede, oppure non lo so, o compassione o amore per fare qualcosa, anche se non dovevano riuscirci. Non l'hanno fatto. Gesù l'aveva chiesto a loro a posto, per fare comprendere loro che voi siete qui, vi ho salvati, non solo per salvarvi, ma anche per aiutarmi, per essere i miei aiutanti, i miei collaboratori. Era in mezzo a loro, ma disse loro: fatelo voi. Non sono riusciti. Forse perché non avevano abbastanza amore nel cuore per la folla, non lo so. Forse possiamo ipotizzare tante ragioni, ma è vero che non sono riusciti. Ma vi voglio dire che, come l'ho detto prima, il grande problema dell'uomo è sempre il cuore. E Dio ce l'ha detto, come il cuore dell'uomo. Un giorno Gesù, recandosi in Samaria, in un luogo, scusate, ma doveva passare per la Samaria, e sappiamo il rapporto di Gesù, del popolo di Dio in quei tempi, con la Samaria, manda avanti questi suoi discepoli a prepararli un alloggio in un albergo. E quando arrivano lì, fanno la richiesta di un posto. E lì l'alberghiero si rende conto che sono del popolo di Dio. E quando ritornano da Gesù, dicono a Gesù: ci hanno rifiutato il posto. E lì hanno fede di chiedere a Gesù: vuoi che chiediamo che scenda il fuoco per bruciare tutto? Lì trovano la fede per chiedere a Gesù: vuoi che noi, adesso siamo i tuoi discepoli, vogliamo fare qualcosa, però vogliamo chiedere il fuoco per bruciare tutto quell'albergo. Il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo. Colossesi 3:12 dice: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Gesù li aveva scelti non solo per salvare, ma anche per essere i suoi collaboratori. E anche tu, Gesù non ti ha soltanto voluto salvare, ma vuole e desidera fare di te il suo collaboratore. Cosa fai in mezzo alla folla? Inchiniamo i nostri capri, fratelli.